cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno e ben ritrovati da Antonio Paolino. Chiedo ancora scusa per la voce. Sono queste le conseguenze dei festeggiamenti, probabilmente. Non so di che cosa, qualcosa deve essere capitato, oppure i sintomi della classica stagione. Bene, partiamo subito col nostro sommario. Col Verona attacco al completo e lo stadium esaurito. Questa è una bella notizia, anche perché abbiamo appena sentito, ho appena sentito, intanto un grosso abbraccio a tutti i residenti in Molise, dove si è concentrato con magnitudo 4,6, sto leggendo, il terremoto di questa mattina, avvertita anche in Abruzzo, Campania e Puglia, scuole chiuse a Campobasso. Quindi anche questa notizia chiaramente ci fa pensare a tutte le persone che hanno bisogno di supporto e di tornare alla normalità. Abbiamo sentito il messaggio dell'amico di Campobasso, abbiamo sentito anche chi si lamentava della situazione per quanto riguarda il tifo bianconero, e quindi noi ci abbiamo provato a contattare anche la Digos. Non è questo il momento di parlare, aspettando la chiusura di tutte le vicende giudiziarie. Questa è un po' la sintesi, non il virgolettato, di quanto ci è stato riportato. Quindi dipenderà molto da quello che poi sarà il corso che vorrà fare la Juventus, mettendosi e sedendosi a tavolino con le forze dell'ordine. Ovviamente in questo momento è tutto bloccato, da quanto abbiamo capito, cioè non c'è dialogo, ecco, diciamo così. Poi bisognerà capire i tempi, bisogna capire quando, come e perché si potrà tornare a dialogare e riportare anche il tifo sano all'interno, urlato, con le bandiere, con quello che sarà giusto e consentito portare all'interno dello stadio. Allora, intanto, però, l'effetto stadium si fa sentire, si farà sentire sabato sera, si farà sentire sicuramente anche nelle doppie sfide di Coppa Italia, ricordando che la Juventus, l'Inter e la Fiorentina, quelle impegnate nelle tre coppe, cioè impegnate anche in Coppa Italia, in aggiunta alle altre coppe, disputeranno 9 partite nel mese di aprile, 5 in campionato, 2 in Europa League, 2 in Coppa Italia. Col Verona dicevamo attacco al completo, e allora io oggi vado a chiedervi subito, poi apriremo un po' i quotidiani, andremo a leggere un po' tutti i temi legati alla partita di sabato, i recuperi della Juventus, i controlli di Kostic di oggi, verificheremo se la situazione è rientrata. Non penso che Kostic possa, dopo aver saltato l'ultimo turno di con la sua nazionale, possa eventualmente essere schierato dal primo minuto e per 90 minuti contro il Verona, e quindi questo aggiunge qualche dubbio alla formazione così come dovrà essere costruita per affrontare proprio gli scaligeri. Ma appunto su questo tema, con l'attacco al completo, con un Vlahovic che ha segnato 2 gol in 3 partite con la sua nazionale, vi chiedo di spiegarmi con chi lo vedreste meglio in generale nella Juventus, sapendo che con la sua Serbia gioca con una spalla a fianco, con un attaccante boa, quindi un po' più statica, lui preposto anche a girargli attorno, e un trequartista a ridosso. Quindi, sapendo che Di Maria torna solo domani, sapendo che Kostić e Chiesa non possono giocare 90 minuti o comunque verranno un po' preservati, forse può iniziare uno e non l'altro, forse in questo caso più Chiesa che non Kostić. Vedremo eventualmente, però c'è Cuadrado, ritorna Alessandro. Vi chiedo, con l'attacco al completo e con questi dubbi, quale spalla ideale per Vlahovic, e soprattutto con la spalla che indicate, in quale partita se hanno giocato la loro migliore partita assieme? Ve lo chiedo, e potete rispondere al 3405425 3-2-4. Mese di fuoco, appunto, aprile, perché aprile sarà decisivo anche per le ambizioni Juve, preoccupandosi prima di tutto del campo e anche di conseguenza, ma quello non dipende dai giocatori, dalla tattica e dall'allenatore, anche da quanto il 19 aprile verrà restituito o meno alla Juventus in classifica. E appunto, parlando di giustizia, la giustizia di Kinè. Molti anche ieri mi chiedevate, ma Kinè che fine ha fatto? Beh, la giustizia di Kinè, sanzioni incerte, domani la chiusura delle indagini. Quindi capiremo un po' meglio le tempistiche, che non sono chiare, al pari delle sanzioni che vediamo possono essere davvero di qualsiasi tipo, ma senza un criterio logico, non solo per la Juventus, ma in generale per le squadre che dovrebbero, potrebbero essere sanzionate in caso di problemi chiaramente confermati. Bene, allora, con queste premesse, con questo quesito, aspetto le vostre risposte, aspetto i vostri vocali, aspettando quello che poi manca di più a noi tutti è il calcio giocato e ritornare a vedere dopo 2 settimane la Juventus in campo per capire lo stato di salute della squadra e soprattutto per capire come potremo affrontare, e questo forse il mese in cui, senza il forse, Allegri ci ha sempre detto, in generale, ma a maggior ragione quest'anno, col recupero del sostanzialmente della migliore squadra, in questo momento mancano Rabiot e Paredes per squalifica, Pogba non è ancora recuperato e sappiamo che non l'abbiamo avuto per tutto l'anno e quindi diciamo ce lo aspettiamo come regalo posticipato di una stagione, purtroppo, pur avendolo pagato. E in questo momento, con l'attacco, con la difesa che recupera e con il recupero anche di Alessandro e di Miretti, diciamo che la coperta si allunga un po'. Andiamo a guardare i temi di tutto mercato web messi in primo piano. Si parla di Ibrahimovic del Milan, non è finita, ha proposto il rinnovo per un'altra stagione, fra un po' avremo il direttore di tutto mercato web Nicolò Ceccarini, poi il Bayern Monaco bussa alla porta dell'Atalanta per la punta Haaland, primi contatti per l'attaccante, sappiamo che nel mirino anche della Juventus, casomai dovesse decidere per un cambio in attacco. Il Galatasaray svela tutti i dettagli dell'affare Zaniolo, inizieremo a pagarlo il 15 novembre. Certamente il Galatasaray ha fatto un affare, lo sta spiegando da diverse settimane lo staff tecnico del Galatasaray. Attenzione, perché la volontà del giocatore, chiara, chiarissima, è stata quella di andare via dalla Roma e di rientrare l'anno prossimo in Italia. E allora, visto che mi dicono che abbiamo già pronto, intanto saluto Manuel in regia, il nostro Nicolò Ceccarini, direttore di tutto mercato web. Ciao Nicolò.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ciao. Stavo leggendo proprio il primo piano, ho cominciato da lì per introdurre poi anche gli altri temi bianconeri. Nicolò, ti chiedo, partendo proprio dal discorso Zaniolo, intanto è stato un affare per il Galatasaray. Secondo te, quante probabilità ci sono, secondo me altissime, di rivederlo in Italia già l'anno prossimo?
Probabilità ce ne possono anche essere molte, io non credo che però nessuno abbia intenzione di fare un acquisto a titolo definitivo, per cui nel caso bisognerebbe lavorare sulla formula di un prestito con diritto, questa è la mia idea, perché non penso che oggi vengano fatti investimenti da squadre italiane sui 30-35 milioni di euro, pur essendo un giocatore molto importante e di altissimo profilo, però in questo momento mi sembra di intuire che la soluzione più probabile possa essere quella, nel caso dovesse tornare in Italia già in estate, quella di un prestito con diritto di riscatto, magari legato a determinate condizioni che possono far scattare un obbligo. Però secondo me questa può essere l'unica formula per la quale si può realizzare un eventuale ritorno di Zaniolo in Italia, e chiaramente i giocatori come Zaniolo possono interessare soprattutto a due squadre che già comunque si erano fatte vive, e sto parlando del Milan e della Juventus.
Certo, tra l'altro anche questa soluzione che profili sarebbe una soluzione che potrebbe interessare anche le squadre, eventualmente alle squadre italiane interessate, giusto? Sarebbe una formula gradita, visto anche il momento.
Quando se lo prendi col prestito con diritto di riscatto, senza un vincolo, no, che lo debba far riscattare, è normale che questo diventerebbe chiaramente un sistema per il quale in tanti si farebbero avanti per Nicolò Zaniolo, però io qualche dubbio ce l'ho, perché il Galatasaray ha fatto un'operazione a gennaio e per quale motivo dopo sei mesi dovrebbe già concedere una formula del genere a chi vuol prendere Nicolò Zaniolo? Se ci pensi bene, non sarebbe proprio propedeutico, voglio dire, dal punto di vista economico del Galatasaray. Cioè, ha pagato un giocatore, lo ha comprato a titolo definitivo e poi dopo cinque mesi, quattro mesi lo va a riprestare a un altro club senza avere la certezza magari di un diritto di riscatto. Cioè, non lo so, io questo poi nel mercato può succedere sempre di tutto, il contrario di tutto, però mi sembrerebbe un'operazione, cioè, che conviene agli altri, non conviene per
noi. Non conviene a chi l'ha acquistato, certo. Bisogna capire ancora meglio la situazione. Partivamo da una delle dichiarazioni rilasciate in questi giorni proprio da Zaniolo, della volontà di rientrare poi in Italia.
Questo è evidente, però poi d'altra parte, cioè, il problema è che questa situazione, cioè, un po' Zaniolo se l'è anche creata lui, nel senso che comunque alla fine voleva andare via, poi gli avevano trovato una sistemazione, quella non gli è andata bene, ha dovuto poi accettare il Galatasaray per non giocare, però poi chiaramente non puoi sempre soltanto dettare tu le condizioni, cioè, nel senso, bisognerà che venga fatta una trattativa e che tutti siano contenti. Per questo ti dico, non è semplicissimo. Che ci sia la sua volontà penso sia evidente, anche perché non credo lui volesse andare via, ecco, sinceramente, dall'Italia.
Assolutamente. Nicolò, passiamo all'argomento Juve, un po' legato alla Juve resta il nome di Paratici Conte, non per ipotetici ritorni alla Juventus. Certo. Ti chiedo, come vedresti la situazione Paratici alla fine di questo? Come vedi, più che come vedresti, la situazione Paratici in caso di condanna da parte del...
Nel senso, che cosa potrebbe...
Esatto. Lui non potrebbe più agire.
Ora io... Bisognerebbe capire se questo, diciamo, discorso può riguardare anche l'estero e quindi a maggior ragione lui debba lasciare l'incarico. Io questo francamente non sono in grado di risponderti. Se la domanda è cosa succede al mercato del Tottenham, io credo che abbiano delle idee abbastanza chiare. Per esempio su Kulusevski loro insomma sono contenti, anche il presidente Levi mi sembra che sia molto soddisfatto del giocatore, e quindi anche se non ne sono ancora scattate, no, le famose clausole per le quali si può far diventare il prestito, si trasforma in obbligo, io credo che Kulusevski, oltre questi 10 milioni di euro, no, che hanno versato per il prestito oneroso per questi 18 mesi, alla fine il diritto di riscatto lo esercitano, che sia diritto, che sia obbligo, lo esercitano. Poi sinceramente su tutto il resto non lo so, perché lì devono trovare poi anche l'allenatore. Sai, Kulusevski è un giocatore forte, a prescindere dall'allenatore va bene, poi tutte le dinamiche, se c'è o non c'è Paratici, se cambia il direttore sportivo, io questo ancora non sono in grado di capirlo, bisognerà aspettare, ecco. Però sinceramente Tottenham ha delle idee là, ecco, sul mercato, questo è poco ma sicuro.
E allora passiamo all'altro nome, Conte è rientrato in Italia, ha già dato cioè non è più l'allenatore del Tottenham, che futuro vedi per lui?
Ma allora Conte, ne abbiamo parlato tante altre volte, io sono dell'idea che insomma, allora la situazione all'Inter è in evoluzione, parliamoci chiaro e tondo, insomma lì qualcosa può succedere, a meno che l'Inter non finisca alla grande il campionato e magari faccia qualcosa di eccezionale anche per quanto riguarda la Champions, per dirti, allora lì uno può anche capire che si possa valutare diversamente, però in questo momento è evidente, no, che il futuro di Simone Inzaghi è in bilico perché naturalmente è legato ai risultati di questa parte finale della stagione. E Conte può essere un'ipotesi, però un'ipotesi a cifre non da Tottenham, a mercato non da Tottenham e a situazione totalmente diversa rispetto a quella fino alla quale lui ha vissuto, anche rispetto alla prima precedente esperienza all'Inter. Mi sembra che la situazione di Allegri si stia rafforzando, la posizione di Allegri, e quindi la Juventus la faccio un po' più fatica oggi a pensare a un domani senza Allegri, cioè nel senso non c'è una certezza, però mi sembra che la posizione di Allegri sia un po' diversa rispetto anche a quella di Inzaghi, perché i risultati stanno arrivando a prescindere, voglio dire, dalla penalizzazione. E alternative non ne vedo sinceramente, se non la Roma se va via Mourinho, ecco, questo io per quanto riguarda Conte, almeno in Italia non vedo altro.
Ti risulta qualche porta a cui sta bussando la Juventus per il mercato, per il prestito, per intavolare qualche trattativa di quelle che non conosciamo?
Che oggi insomma rientrerà Rovella, rientrerà Fagioli, rientrerà Rovella dal prestito, sicuramente rientrerà anche Cambiaso, perché comunque sono dei giocatori che in questo momento faranno comodo alla Juventus del futuro, e poi loro secondo me stanno pensando un po' a un centrocampista, stanno valutando, perché con l'addio anche di Paredes, con il probabile addio anche di Rabiot, lì devono sinceramente pensare a trovare un giocatore giusto da mettere all'interno del centrocampo. Per me riscattano Milik, questo è poco ma sicuro, insomma l'obiettivo è riscattare Milik, e poi per il resto stanno facendo, secondo me, cioè devono anche capire, sai, chi sarà poi l'uomo mercato effettivo. Cioè oggi ci sono delle figure professionali che stanno lavorando in quel ruolo lì, e non so appunto se effettivamente poi resteranno loro o se sono, diciamo, verranno affiancati anche. Quindi secondo me anche dall'area, diciamo, dei manager sportivi si capiranno anche tante mosse di mercato.
Ecco, parlando di mercato e allargandolo anche agli altri club, quali sono le situazioni più critiche legate a quali nomi?
Ma insomma, ognuno ha le sue problematiche, perché comunque, voglio dire, partiamo dal Napoli, no? Che tutto sommato è la squadra che non dovrebbe nemmeno minimamente pensare al mercato, ma che sa benissimo che dopo una stagione del genere avrà sicuramente delle offerte per Kim, avrà delle offerte per Osimhen, avrà delle offerte per Kvaratskhelia, e quindi comunque sia ci sarà poi da valutare anche altri giocatori che magari hanno il contratto che si avvicina alla scadenza, penso a Zirinski, per cui insomma il Napoli, suo malgrado, dovrà fronteggiare il mercato. Cioè, ha un grande vantaggio che ha una forza importante, perché se tutti vanno a chiedergli i giocatori vuol dire che stanno facendo molto bene, e quindi insomma dovranno tra virgolette proteggersi dagli assalti di vari club, ma insomma mi sembra che abbiano un'ottima dirigenza e anche la volontà di trattenere tutti i giocatori più importanti. Poi lo sai meglio di me, Antonio, arriva un'offerta fuori mercato per Osimhen e loro che fanno? Bisogna la prendere in considerazione, ma questo fa parte, voglio dire, delle dinamiche. Per quanto riguarda il Milan, è alla ricerca di un centravanti, stanno cercando di capire quale possa essere il centravanti giusto, e hanno la questione di Leao, che comunque è una questione ferma. Insomma, se ne parla di questo rinnovo di Leao da settembre, siamo arrivati praticamente ad aprile e non si è mosso foglia, nel senso non si sa qual è l'offerta del Milan, però al momento non ci sono state né firme né contratti.
Chi c'è dietro l'angolo? Chi c'è dietro l'angolo pronto ad approfittarne?
Ma guarda, in questo momento, cioè all'inizio pensavo ci potesse essere il Chelsea, ora in questo momento io credo che Leao in questo momento debba dimostrare un po' più il suo valore, perché in questa fase post mondiale francamente anche lui si è un po' appannato, come del resto la maggior parte della squadra, per cui in questo momento non c'è un club ben preciso, però potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta magari il Chelsea stesso. L'Inter va via Skriniar, stanno provando a rinnovare De Vrij, c'è il discorso di Bastoni, hanno il problema là davanti che comunque sia Lukaku rientrerà sicuramente al Chelsea e poi valuteranno, stanno pensando a Retegui come una delle opzioni per l'attacco, che comunque è un giocatore che insomma si sta mettendo in luce, anche se non credo possa spostare tutti gli equilibri. Quindi come vedi la Lazio avrà il solito tormentone di Luis Alberto e di Milinkovic Savic alla fine della stagione, la Roma penserà molto a capire se Abraham sarà il centravanti giusto o meno, perché comunque Abraham in questo momento sta facendo pochi gol, Mourinho si aspetta un segnale dalla proprietà perché vorrebbe che venissero investiti più soldi. Insomma, come vedi ce ne sono di situazioni, poi potremmo continuare anche fino alla Fiorentina e andare giù discorrendo fino a bassi fondi della classifica, perché tutte le squadre, per un motivo, la Sampdoria per esempio in questo momento è sempre alle prese, no, con la crisi societaria, e anche lì questo è un bel problema, perché la Sampdoria deve capire se può cambiare proprietà e aprirsi una nuova pagina del futuro. Insomma, guarda quante situazioni. Thiago Motta, che può essere, che è ora in questo momento insieme a De Zerbi forse l'allenatore che è richiesto maggiormente. Insomma, De Zerbi sta facendo bene in Premier, Thiago Motta se ne parla per l'Atalanta, per l'Inter, insomma, ecco, quindi di situazioni calde ce ne sono tantissime, ma ora è tutto una sorta di pur parler, perché ancora le vere e proprie grandi manovre non sono cominciate.
Ti faccio una domanda schietta, poi c'è un vocale per te. Spalletti, certo, certissimo di rimanere al Napoli? Il presidente ha detto sì.
Io credo che Spalletti sia molto soddisfatto di quello che ha ottenuto. Io credo che tutti siano sempre molto consapevoli del fatto che quello che è accaduto quest'anno è qualcosa di eccezionale, e che ripetersi è qualcosa veramente di ancora più eccezionale. Per cui sai, bisogna anche capire quali sono gli obiettivi, perché cioè quando hai vinto uno scudetto, più di vincere uno scudetto non puoi fare. L'anno prossimo sicuramente la musica sarà diversa. Io credo che deciderà Spalletti, nel senso che Spalletti vuole stare, però credo che comunque sia dovrà cercare, come posso dire, di mantenere il Napoli a questo standard, a questi livelli, per cui insomma vediamo. Io credo che tendenzialmente Spalletti voglia restare e questa sia la strada, però valutiamo un attimo quello che succede tra un paio di mesi, ecco.
Allora, tante situazioni che dovremmo analizzare di volta in volta, seguendo anche tutto Mercato Web. C'è un vocale, mi dicono, per te.
Direttore, sono Danilo. Una domanda per Ceccarini. La domanda è questa, ma visto che la Juventus ha praticamente tutta la dirigenza inibita su tutti i cherubini, io sento parlare di rinnovi, di trattative, di Frattesi, di Højlund, di un eventuale ritorno di Zaniolo, ma in questo momento chi fa le trattative per la Juventus? Chi è l'uomo, la figura preposta a fare queste trattative, visto che Cherubini, essendo inibito, non può farle?
Nicolo, sappiamo che ci sono...
In questo momento l'area sportiva è affidata a Calvo, no? Francesco Calvo.
Esatto.
Comunque sia, lui porta avanti i discorsi, poi è chiaro che naturalmente in vista anche della prossima stagione, io ho sempre detto, non è che dico una cosa diversa o quantomeno nuova oggi che siamo al 29 di marzo, cioè sicuramente la Juventus, in virtù di quello che diceva il nostro amico, prenderà una nuova, secondo me un nuovo dirigente. Ecco, io ho sempre detto che secondo me lì per fare un salto in avanti importante, se dovessi io fare due nomi, li ho già detti, ma anche su questo non c'è niente di nuovo, io direi Giuntoli e Carnevali. Cioè, secondo me questi due profili sono due profili che possono ricostruire un progetto importante. Poi chiaramente sono tutti e due sotto contratto, rispettivamente uno col Napoli e col Sassuolo, però se la domanda è quale potrebbe essere un dirigente di alto livello, ecco, in questo momento in Italia io sarei uno dei due, vedendo che anche gli altri comunque sia sono abbastanza impegnati. Poi ho sentito parlare di Massara, ho sentito parlare ovviamente anche, voglio dire, di altri dirigenti, no, per la Juventus, però insomma, voglio dire, se si pensa a questi due non si sbaglia, ecco, nel senso, cioè il livello è alto e quindi uno può puntare a questo. Non so se saranno loro, questo non sono in grado di dirlo, però di sicuro la Juventus, per me, una nuova figura dirigenziale la inserirà.
Ci confermi che ci siano stati degli approcci per rinnovare con Di Maria?
Sì, questi sì. Con Di Maria stanno provando in tutte le maniere. Il giocatore mi sembra anche interessato, quindi gli sviluppi sono attesi.
Grazie Nicolo Ceccarini, grazie al direttore di Tutto Mercato Web. Naturalmente è un mese di tanti se, di tanti ma, dipende anche, soprattutto per la Juventus, e ci interessa anche un po' di più questo argomento, soprattutto se le cose andranno in un modo o in un altro, cioè dipenderà molto dalla classifica a fine stagione per quelle che saranno le vere strategie di mercato. Bene, noi ci lasciamo alle 13.30 puntuali e ci ritroviamo tra pochissimo con lo spazio dedicato a voi, quindi tema libero, ma intanto ci siamo preoccupati un po' della FIGC, attacco al completo, ma con quale spalla per Vlahovic e in quale partita hanno giocato meglio insieme?
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
E allora il campionato riprende con la 28esima giornata. Sabato sera per noi Juventus-Verona, ore 20:45. Per accorciare ulteriormente e per sperare poi di riprenderci anche tutti i punti che si sono stati tolti, intanto lavorando sul campo per non farsi trovare troppo distanti dalla zona Champions. Allora, qualcuno mi chiede, ma il signor Ceccarini è tifoso della Juventus? Poco importa, non lo è, tanto lo sapete e lo sappiamo, ma è tra i miei maggiori esperti di calciomercato che si conosca, anche per affidabilità e professionalità, quindi è molto chiaro. Poi che sia tutta aria fritta il mercato, io so che i giornali vendono, cioè non è un argomento che mi appassiona troppo, preferisco parlare del calcio, dei giocatori, di quello che capita in campo, però è anche vero che è l'argomento che fa vendere più copie di giornali ai quotidiani, e quindi probabilmente l'interesse di voi tutti è elevato. La FIGC colpisce Paratici. Sì, era notizia, pensavo di poterlo approfondire meglio con Nicolò. Attenzione, Fabio Paratici sarà costretto, ma qui c'è tutta la tela che si sta costruendo attorno al caso. Fabio Paratici sarà costretto a rinunciare al suo ruolo di direttore sportivo del Tottenham. La FIFA ha infatti confermato di aver esteso a livello globale le inibizioni inflitte dalla FIGC agli ex dirigenti della Juventus per il caso plusvalenze, tra cui quella di 30 mesi che colpisce Paratici, l'unico ancora in attività. Inevitabile dunque un passo indietro in attesa dell'esito del ricorso al collegio di garanzia del CONI presentato dal club bianconero che verrà discusso il 19 aprile. Quindi finora ha agito, infatti stupiva anche a me, o vale per tutti o per nessuno a livello europeo. Però si limitava solo al territorio nazionale, quindi alla Juventus, all'Italia, e la FIFA può, ribadiamo, può confermare che a seguito, attenzione, questo è un passaggio molto importante, a seguito di una richiesta della federazione, della Federcalcio italiana, la FIGC, quindi la FIFA ha raccolto l'invito della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi di Gravina. Il presidente del comitato disciplinare ha deciso di estendere le sanzioni inflitte dalla FIGC a diversi dirigenti di calcio in modo che abbiano effetto a livello mondiale, si legge nella nota riportata dai media inglesi. Quindi la richiesta arriva dalla FIGC, cioè dava fastidio anche che Paratici agisse, e quindi c'era un vuoto legislativo, ha fatto richiesta alla FIFA e la FIFA ha accettato questa richiesta. Quindi Paratici, attenzione, la decisione arriva in un piena tempesta in casa Spurs, con il club che ancora si interroga sul suo futuro dopo la rescissione con Antonio Conte. Quindi ha effetto immediato, quindi crea non pochi problemi all'interessato, al tesserato Paratici e al Tottenham. Quindi la situazione si complica per il Tottenham, per Fabio Paratici, e bisognerà aspettare anche per lui il 19 aprile, giorno del ricorso del collegio di garanzia del CONI, tanto per essere chiari su questo tema. Ci sono dei vocali, Emanuele? Allora andiamoli ad ascoltare, intanto rimetto ordine ai messaggi, molti erano sulla FIGC, quindi molti flash che non riuscivo a capire, quindi ho fatto prima a cercarvi la risposta.
Ciao, buongiorno. Ma Ealing Junior, visto che Kostic è un po'
acciaccato
in mezzo, non sarebbe il caso di farlo giocare titolare lì davanti, lì di fianco a sinistra o davanti in supporto a Vlahovic? Se non si sfrutta in un'occasione di questo tipo, quando si sfrutta un giocatore che è esplosivo? Ciao, ciao, ciao.
Perfettamente d'accordo con te. Intanto inizia a rispondere, iniziate a rispondere un po' al mio quesito di oggi. Attacco al completo, ma quale spalla per Vlahovic, soprattutto alla luce del fatto che Di Maria torna domani, pare se non ci sarà per squalifica. Kostic e Chiesa non sono utilizzabili per 90 minuti, diciamo così, alla luce anche del fatto che abbiamo una partita come la Coppa Italia semifinale il martedì successivo. Quindi dovendoli gestire con Kostic, anzi andiamo a vedere se ci sono news a riguardo, dovrebbero entro la giornata di oggi dovremmo sapere meglio le condizioni di Kostic, anche se non sembrano essere scattati degli allarmi particolari. Io penso che, pur rinunciando col Verona in casa a Chiesa e Kostic dall'inizio, per precauzione, tu da una parte hai intanto Quadrado e dall'altra pensavo proprio a Ealing Junior, che si è dimostrato importante con l'Under 20 inglese, che lo abbiamo visto anche con la Next Gen in diverse partite, come ha giocato, e quindi potrebbe avere veramente lo spazio giusto in queste partite casalinghe contro il Verona e contro giocatori della sua altezza, no? Quindi anche giovani, magari inesperti, per essere lanciati nel grande giro bianconero. Anche perché qui poi il discorso va allargato. Cosa farne di Ealing Junior a fine stagione? perché sento parlare di possibile prestito, cessione o quello che è, più prestito che cessione. Ma vogliamo veramente, crediamo veramente nei giovani? In questi giovani che hanno già dimostrato di poter crescere e di poter aiutare il gruppo? E allora si tratterebbe di farli giocare già qualche volta di più, quando serve, quando si può, già in questa stagione. Non so se siete d'accordo. L'altra soluzione potrebbe portare anche ad un cambio di modulo si è avuto il tempo anche per lavorarci un po' su, col recupero di Alessandro, eventualmente lavorare su un ritorno a 4 e quindi giocare con un 4-4-2, un po' come ci aveva accennato sul finire di trasmissione ieri Moreno Torricelli. Andrei sulle colonne del Tutto Sport online, cuore bianconero. Ieri si parlava di allenatori, penso che ci sarà un bel valzer di panchine il prossimo anno. In questo momento vi direi che Spalletti e il nostro allenatore Allegri siano quelli che rischiano di più la conferma per diversi motivi. Intanto, se verranno restituiti i punti ad Allegri, scatterebbe automaticamente, con o senza punti, scatterebbe in automatico il rinnovo del contratto, così come c'era stato detto da Luciano Moggi, per altri 2 anni. Cioè c'era un 2+2 e lui farebbe, per Allegri, farebbe fede il punteggio conquistato in campo. Quindi tutto ancora da confermare, ma nelle condizioni attuali Allegri sarebbe l'allenatore della Juventus anche per i prossimi anni, visto il contratto in essere. Altrimenti lo dovresti mandare via e prendere un altro, ma gli dovresti dare la buona uscita. Parziale, totale, no, non vi so dire. Quindi aumenterebbero i costi e non mi sembra questa la scelta migliore. Si è parlato anche di Tudor, Juve miglior club al mondo. E a chi mi chiede perché vince, la risposta di Tudor sulle colonne del Tutto Sport. Sanzioni FIGC estese a livello mondiale, cosa cambia per Paratici? Lo abbiamo appena detto. La giustizia rallenta, si riafra i dubbi nel mese della verità. Delle verità, a dire il vero. Juventus Verona, ecco l'arbitro, sarà il direttore di gara per la 28ª giornata per la partita della Juventus. È stata affidata la partita, cosa che mi interessa sempre poco, perché poi incominciano i pregiudizi eventualmente. Io giudico sul campo e potrebbero mettere chiunque. La sfida è stata affidata, comunque lo sappiamo e lo diciamo, all'arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido. E abbiamo aggiunto anche questa news. Andiamo con altri vocali.
Buongiorno direttore, Cristian da Campobasso, grazie per il pensiero, la solidarietà.
E mi è venuto
per quanto riguarda la spalla ideale per Vlahovic, io vedo assolutissimamente Milik è il migliore, perché la maturazione di questo giocatore, l'intelligenza, lo porta a essere un grande assistente di fianco a Vlahovic e contestualmente anche una prima punta, una seconda, perché il ragazzo è un gran giocatore ed è molto intelligente. Lo paragonerei tra virgolette al Benzema, che vicino a Ronaldo fa da assistente e da solo fa il centravanti.
Sì, sono d'accordo con te. Allora, arriva un messaggio, Ealing Junior: se non ora, quando? In casa col Verona è l'occasione giusta. Il ragazzo vuole giocare di più? Benissimo. Vediamo se è da Juve, Davide da Bologna. A me sembra che sia molto interessante come profilo, molto giovane, però, ripeto, solo da noi si fanno queste riflessioni. Molto giovane e poi vedremo. Vediamolo, così poi si potrà decidere anche solo tra un mese il da farsi, in base anche all'organico che si ha a disposizione o che si potrebbe mettere a disposizione per il prossimo anno. Quando parlate di Next Gen intendete la squadra che in Lega Pro è quasi ai play-out? Temo sì, incensino troppo i suoi giocatori, Diego da Milano. Allora, bisognerebbe anche conoscere, io ho parlato direttamente col mister, dipende la tipologia di progetto che hai. È una squadra molto giovane, andate a vedere chi è prima in classifica o giù di lì e vedrete che è composta da giocatori molto più esperti di quelli della next gen della Juventus. E non è proprio nei play-out, ma potrebbe essere nei play-off, è lì a ridosso. E diciamo che l'obiettivo non era vincere la competizione, ma sicuramente quella di far giocare più giocatori possibili. Quindi il progetto è centratissimo, è la funzione della Next Gen Juventus, che è l'unica tra le professionistiche ad avere una seconda squadra, è proprio quella di dare spazio, di far giocare con continuità giocatori che poi abbiamo visto aggregati anche alla prima squadra. Ci sono molti bravi giocatori che sono, per cui la primavera è troppo poco e la prima squadra è ancora troppo. Quindi mi sembra il giusto livello intermedio per farli maturare. Non era l'obiettivo vincere, altrimenti con questa mentalità che mi metti in luce dimostriamo di non voler cambiare veramente le cose, ma di puntare sempre e solo al risultato e alla vittoria. Lo dico perché mi sono informato su quello, mi sono informato e ho capito qual è la funzione della Next Gen per quanto riguarda la Juventus. Le altre sono le classiche squadre, c'è il Mantova che 10 anni fa, nel 2006, affrontavamo in Serie B, tanto per essere chiari, e quindi sono squadre che stanno a cavallo tra la Serie A, la Serie B, la Serie C e che hanno uno storico diverso da quello della Next Gen bianconera, ovviamente. Messaggio vocale.
Buongiorno, sono Stefano da Latina. Per quanto riguarda Vlahovic, non credo che giocare con un'altra punta vicino giovi molto a lui. Mi ricordo le partite che ha fatto ad esempio con Milik, non mi sembra siano state grandi partite. Anzi, spesso si pestavano i piedi a vicenda, sono tutte e due prime punte, anche se Milik ama tornare un po' più a fare il gioco di raccordo. Stesso discorso vale per Ken, e in estate si era parlato proprio di questo famoso tridente per sfruttare le caratteristiche difensive di Vlahovic, quindi io ritengo sempre il tridente la mossa più giusta. Però poi se Chiesa sta male, Kostic sta male, Di Maria può giocare poco, le scelte alla fine sono quasi obbligate.
Sì, esatto, sono d'accordo con te. E qualcuno dice tra le scelte obbligate vedrai Antonio che Allegri si tutelerà con Alessandro nei 5 di sinistra. Rabiot non penso che a centrocampo metta tutti i giovani, purtroppo aggiungo davanti con Dusan metterei Ken, ci dice un ascoltatore che non si firma. Il ricorso al TAR brucia Čeferin e tutta la sua compagnia. Qui si capisce meglio, molto chiaramente, che c'è un patto, c'è un patto stretto tra Gravina, Čeferin, tra Gravina e le istituzioni estere. C'è la volontà, in caso di conferma delle sanzioni, la volontà è quella di blindare assolutamente l'idea che quella squadra non possa andare, quella squadra, quei personaggi, quei dirigenti non possano continuare a lavorare, non possano eventualmente giocarsi la Champions League. Questo è abbastanza chiaro. Ecco perché la battaglia entra nel vivo anche in questo mese di aprile. Vocale.
Ciao direttore, Mariano da Napoli. Secondo me questa questione di Paratici sarà l'ennesima zappa sui piedi che si è data la FIGC facendo questa richiesta alla FIFA, in quanto secondo me Paratici potrà e sicuramente farà ricorso alla Corte Europea, perché già qualche settimana fa la Corte Europea ha dato ragione contro la UEFA a un club straniero, ora se non ricordo male un club belga. In questo caso Paratici potrebbe fare ricorso, in quanto comunque la Premier non se ne importa niente della squalifica avuta in Italia,
certo,
e lui sicuramente
deve poter
lavorare, dato che non è direttore sportivo di nessuna squadra italiana. Quindi penso che lui possa fare ricorso e lo farà, e
penso anch'io.
Questo sarà l'ennesima, secondo me, intromissione da parte di un tribunale ordinario, che in questo
sta
caso
sta saltando il banco
europeo. Nei, 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 nella FIGC.
Sono d'accordo con te, chiaramente questi sono tutti cavilli che stanno portando a un conflitto netto, secco tra le parti e che provocherà sicuramente dei contraccolpi. Io ne sono convinto, in un modo o in un altro o nell'altro, in Juventus, nel club, nell'iscrizione alla Champions, nelle penalizzazioni o addirittura nell'ambito FIGC. Io penso che ci saranno dei capovolgimenti. Ma scusa, ci viene chiesto da Claudio: se viene estesa la squalifica di Paratici, come si può pensare che nel caso non ci tolgano i 15 punti o al limite ci sanzionano per altri filoni, vedi stipendi? Come ritieni possibile che l'UEFA ci accetti nelle coppe europee? Dipende da cosa verrà detto dalla giustizia, chiaramente. Però ti fa capire che per logica, se non può lavorare Paratici in Inghilterra, capirai bene che confermata o meno la penalizzazione o la sanzione, quella che sarà definitiva quando arriverà, perché ci sono i vari filoni, quello precluderà assolutamente in automatico anche la partecipazione in Champions. Ma io vi dico un'altra cosa: in Europa, vi dico un'altra cosa, la volontà è comunque di mettersi, nella peggiore delle ipotesi, qualificarsi alla Coppa. Attenzione, ascoltate il ragionamento, prima di sussultare. Qualificarsi alla Coppa vuol dire garantirsi la possibilità di entrarci in Coppa già l'anno prossimo, perché sarebbe rischioso starne fuori, ok? Garantendosi l'accesso in Europa quest'anno, entrando tra le prime quattro, vincendo con o senza penalizzazioni, perché potresti recuperare, diciamo così, ok? Entrandoci ed eventualmente su altri filoni o su altri aspetti, essere penalizzata, non andare in Europa per il fair play finanziario, queste robe qui, cioè tutto molto complesso ancora, tu usciresti dall'Europa l'anno prossimo. Ma ci potresti rientrare l'anno successivo, cioè la prossima stagione ti giochi le tue carte per ritornare in Coppa. Provate a immaginare invece non entrare in Coppa di nostro, per quello che si cerca di trottare, di entrarci. In più la squalifica ti verrebbe data non per l'anno prossimo, per la prima volta in cui entri in Coppa. Quindi capite che quando tu rientrerai a qualificarti verrai sanzionato, eventualmente con l'esclusione. Quindi rischi almeno di starci fuori molto di più di quello che darebbe garanzia invece il bonus di entrarci quest'anno ed eventualmente, giusto o sbagliato che sia, non entro nel merito di questa riflessione, non rinunceresti, ti farebbero rinunciare alla Coppa già l'anno prossimo, ok? Quindi tu formalmente verresti escluso avendo l'anno prossimo, avendo acquisito il diritto di entrare in Coppa. Non so se sono stato chiaro, quindi bisogna trottare, non preoccuparsi veramente di quello che verrà detto, fatto dall'UEFA, e poi carte cantano, quelle che verranno messe sul tavolo. Qualcuno dice punti restituiti? Sì, ma quelli che riguardano eventualmente le sanzioni, che riguardano eventualmente gli stipendi, eventuali sanzioni, probabilmente a partire dal prossimo campionato. Quindi capite che è ancora tutto in gioco ed è veramente un rebus capire quello che potrà anche solo essere ipoteticamente inflitto alla Juventus. Vocale.
Direttore Paolino, buongiorno. Sono Ivano da Savona.
Buongiorno a lei.
Una piccola riflessione stavo facendo, ma si dice che la Juve è stata colpita così pesantemente, continua a essere subissata da inchieste, eccetera, eccetera, perché, punto fondamentale, perché è quotata in borsa. Ma è vero? Bah, io temo che sarebbe allo stesso modo messa alla berlina e tassata e di tutto e di più, anche se non fosse quotata in borsa. Questo perché si chiama Juventus, non perché è quotata in borsa, perché si chiama Juventus. Il quotata in borsa è un'aggiunta, è un di più, però il fatto che si chiama Juventus, per quel motivo lì che è martellata. Ciao!
Ciao, sappiamo che il potere è sempre martellato, quindi lo vediamo con i grandi club, il Barcellona, il Real Madrid, da tutte le parti. Daniel dal Tenerife ci dice che oggi lavora, ogni tanto capita anche dalle sue parti, ci dice Manuel, 29 gradi oggi dalle sue parti. E se Conte tra tutte le litiganti scegliesse la nazionale? Però la nazionale non lo decidi adesso, lo decidi fra 2 anni, cioè Conte non sta fermo 2 anni, quindi non sono del tuo avviso. E a questo punto speriamo che si vada avanti e che così ci liberiamo definitivamente dei vari Gravina, Ceferin e Infantino, Jack da Napoli, cioè che queste situazioni portino a chiarire, a far saltare il banco, come abbiamo detto in precedenza. Andiamo con un altro vocale e poi chiudiamo.
Ciao direttore, Giuseppe da Palermo. Ma per il tuo quesito in attacco con Milik accanto è sempre meglio con un altro che dia supporto a Vlahovic. L'unica cosa è che sono tutte e due, se non ricordo male, mancini, quindi potrebbe essere anche buono avere Ken, che non ha le simpatie mai di nessuno, e poi Milik subentrare dopo o viceversa. Poi per quanto riguarda la federazione, per fortuna è schierata, continua a perseguire pure le persone che sono all'estero, ma spero che gli avvocati di Paratici sappiano dare paper focaccia alla federazione.
Interessante quello che tu ci hai detto sull'attacco, perché questo è il nostro quesito e da qui ripartiremo, attacco al completo, ma con quale spalla per Vlahovic anche solo contro il Verona e quale altre partite ricordate? E poi arriva un messaggio, Gravina passerà la storia per aver affondato la FIGC.
Cose di calcio.
Cose di calcio, allora seconda ora, tra poco Alessandra Bacchetta, poi preparatevi, molto probabile che ci sia anche il direttore a chiudere questo mercoledì 29 marzo. Intanto viene ripreso, come vedete, Radio Bianconera prima di tutti vi racconta in tempo reale nel corso delle nostre dirette quanto accade nel mondo del calcio. Beh, estese a livello globale le sanzioni ai dirigenti Juve, Paratici stop anche in Premier. Attenzione, noi guardiamo solo a Paratici, ma la volontà è quella di bloccare anche la mano lunga sulle istituzioni sportive da parte degli altri dirigenti, in primis Andrea Agnelli. Cioè, è talmente chiaro la volontà di chi sta operando calcisticamente sul campo come direttore, come Paratici, di bloccarlo. Ma provate a immaginare anche la volontà o la possibilità di rientrare nel giro calcistico, nelle gerarchie europee, ok, per un personaggio scomodo come Andrea Agnelli, alla luce di quello che sappiamo benissimo. Quindi bloccherebbe anche le situazioni istituzionali legate all'ex presidente della Juventus. Leggetelo anche in questi termini. Sempre Gazzetta dello Sport, Fagioli erede di Pirlo, ecco tutti i passi ancora da fare. Ecco, questo sarebbe interessante anche parlarne e approfondire il tema. Pjanic, Fagioli già a 17 anni, mai banale. Conte lo vedrei ovunque, ma non alla Juve. Curioso anche questo, perché non alla Juve eventualmente, ma non è il tema principale di oggi. Andiamo sul Corriere dello Sport, confermata la sanzione FIGC estesa a livello mondiale per Paratici. Intanto, se ci sono camera ardente in Campidoglio oggi per Gianni Minà. Mourinho ha deciso, resta alla Roma. Conte, il clamoroso retroscena sull'addio. E poi di Juventus si parla con i processi sportivi. Ora diventano 3 per quanto riguarda la Juventus. Uno sguardo al Tutto Sport che avevo in precedenza già aperto. Eccolo qui. Tutto Sport che si concentra nella prima pagina su Vlahovic, un po' come abbiamo fatto noi. Quindi ora vinco con la Juve, 3 reti in 2 partite che hanno portato 6 punti nelle qualificazioni europee. Ho passato un periodo duro, così Vlahovic, ma adesso va tutto bene e voglio continuare così. Sabato Stadium esaurito col Verona. Intervista esclusiva anche con l'amico di Radio Bianconera, Momo Sissoko, Rabiot, pilastro da tenere ad ogni costo. Ricordiamo, Rabiot non ci sarà contro il Verona, squalificato, un turno di squalifica, riposerà anche dopo le belle prove in nazionale, e mi è sembrato un Rabiot, quel Rabiot mi piacerebbe molto, veloce, che non tiene troppo palla e che non va al rallentatore. Guardatevi la partita con l'Islanda, l'ho guardata attentamente ieri. Ecco, forse l'input arriva anche dall'allenatore, assolutamente sì. Ma se io ho quelle caratteristiche, prendo palla, avanzo, do la palla e mai 2 tocchi, al massimo 1,5, ok? Per avanzare. Questo mi è sembrato Rabiot. Questo mi sembra il Rabiot che potrebbe servire e a cui garantirei, magari cercherei di garantire un rinnovo alla Juventus, anche a certe condizioni. In altre situazioni, probabilmente, come ritengo, che capiterà, Rabiot lascerà l'Italia, lascerà la Juve per sua volontà, andrà a guadagnare di più, probabilmente in Inghilterra più che in Francia, con un suo ritorno che avrebbe del clamoroso al Paris Saint-Germain, e in un contesto diverso di squadra. Ecco, tanto per parlare anche del caso Rabiot. Torniamo però all'attacco al completo, ma con quale spalla per Vlahovic? Proprio per domenica, per sabato sera, scusate, qualcuno ha parlato di Ken, qualcuno ha parlato di Milik. Dipenderà molto dall'impiego o meno di Kostic e o Chiesa, Di Maria, e sappiamo quali dubbi portano a riflettere su altre soluzioni, e soprattutto, avendo recuperato Miretti e Alexandro, attenzione che potrebbero essere 2 giocatori che potrebbero tornare utili per ridisegnare la Juventus in un certo modo. Mi dite come ridisegnereste voi la Juventus venerdì sera contro il Verona? 340-5425-324, tra poco la bacchetta vocale.
Buongiorno direttore, è Donato da Sassuolo. Secondo lei la FIGC ha deciso di ricorrere anche alla FIFA per far squalificare Paratici perché è sicura di vincere o cosa? Perché se dovesse perdere al collegio di garanzia, la FIGC dovrebbe solo essere azzerata e pagare un sacco di soldi, credo, sia alla Juve sia a tutti gli altri. Secondo lei è sicura di vincere?
È sicura di non perdere, e che è una cosa ancora più tragica. Il collegio di garanzia dipende dal CONI, e con questo ti ho già dato la mia risposta. Io non penso, per come si stanno mettendo le cose, che verranno tolti del tutto i punti, perché sarebbe una missione di colpa. Il patteggiamento, il dialogo eventualmente con la Juventus porterebbe a un certo tipo di lavoro ai fianchi e indurrebbe a riflessioni profonde prima di affondare il colpo. Certo che l'obiettivo non primario, non secondario, è di guardare quello che capiterà al penale. Il penale però, abbiamo visto ieri, i tempi un po' si allungano, e quindi presumo che il tentativo sia non di essere sicuri, di pensare di avere determinate prove tra le mani per tentare di confermare il proprio castello accusatorio nei confronti della Juventus, e quindi garantirsi anche severamente una punizione eclatante per la Juventus. Mi viene da pensare, se su tutti i fronti o eventualmente dall'anno prossimo con una pesante penalizzazione all'inizio del campionato. Questo potrebbe essere eventualmente la situazione. Voi cosa accettereste? Vi metteste lì a ragionare? Vado in Coppa l'anno prossimo? se me la, se, togliendomi i punti, tutti, quasi, quest'anno, se riuscirò a entrarci, diciamo di sì, che c'è il giusto ottimismo per pensare così, oppure eventualmente l'anno prossimo. Io sono interdetto nel ragionare su questi aspetti, perché veramente tutto è troppo aleatorio. Vocali, Manuel, poi chiamiamo Alessandra Bacchetta per una bella chiacchierata, 15 minuti e bacchettate a destra e manca.
Direttore, buongiorno, Mimmo.
Ciao Mimmo.
Beh, ma tu pensi veramente che arrivati, diciamo, alla semifinale, in finale della Coppa, andrà tutto liscio e che non cercheranno in tutti i modi di mettere il bastone in mezzo alle ruote? Perché io a questo punto non ho più la certezza che né la squadra in campo, cioè che la squadra in campo con tutta la sua forza possa battere il sistema che si sta creando intorno a tutto il mondo Juve. È un pessimismo che aleggia, poi
e che comprendo,
tutto
e che comprendo.
È possibile. Comunque, vediamo bene. Forza Juve sempre. Ciao.
Ciao, questo è umano quello che mi stai dicendo, però è anche vero che se la Juventus si trovasse così imbarazzata, dopo i 15 punti sarebbe sprofondata. Così non è stato. Quindi le partite in campo, il gioco sul campo, la partita sul campo è un conto, la partita nei tribunali è un altro, ovviamente. E allora, giusto il tempo per chiudere e rispondere a questo nostro radioascoltatore e avere in diretta, come tutti i mercoledì, Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno.
C'è qualche argomento
che... Come andate? Tutto bene?
Bene, bene. Beh, non benissimo, diciamo, non so se si sente anche dalla voce e non ho fatto neanche chissà quale feste.
Ah, suoni un attimo costipato.
Costipato, sì sì, forse... Forse ascoltare troppe cose senza troppa coerenza. Alessandra, ti chiedo, c'è qualche argomento che non ti torna? Qualche conto che non ti torna su quanto è accaduto dalla scorsa settimana, momento ultimo in cui ci siamo sentiti?
No, a me i conti tornano benissimo e a tanti altri che non tornano i conti.
Oh, sto migliorando.
Okay. A bolla.
Dai, dacci l'elenco della spesa, facci l'elenco della spesa.
L'elenco della spesa, allora, cominciamo innanzitutto dal fatto di questo simpatico rinvio, che in tanti non hanno capito. Alcuni si sono messi a dire, ah, ma ci sono gli altri che celebrano. Celebrano cosa? Forse non hanno capito che non hanno rinviato a giudizio qualcuno.
Esatto, non è successo nulla.
Che è un'altra cosa, che anzi neanche il processo. Hanno rinviato la decisione sul fatto che ci sia un processo o meno, primo, su chi ha competenza per questo. Cioè, il motivo per il rinvio è che devono decidere intanto la sede di competenza, che non si sa bene sia Torino, Milano, Napoli, non si capisce. Cioè non si capisce. La Juve giustamente ha chiesto di spostare a Milano, vedremo cosa decidono. Poi c'è il discorso dei piccoli azionisti che si sono giustamente costituiti parte civile, perché qualunque sia il risultato, loro hanno diritto ad un risarcimento.
Se tu dici giustamente, non voglio sindacare né sul giudizio né su chi l'ha fatto, sembrano addirittura pochi però, 50 azionisti.
Sì, sono pochi. Allora, il discorso è questo. Io non so esattamente dove vogliano andare a parare questo gruppo di piccoli azionisti, ok? Dove vogliono andare
Ho letto ieri una dichiarazione di un avvocato difensore, dicendo di alcuni di questi, hanno investito nell'anno in cui aveva un valore X, è aumentato del 40%, è diminuito del 79%, riferendosi al periodo incriminato, sì, così, dalla giustizia. E quindi ci sono state false comunicazioni nei nostri confronti, quindi chiediamo l'indennizzo di quella percentuale persa dopo essere andati su.
Indennizzi per percentuali perse non avranno mai, perché il modo in cui funziona la borsa è che sai quando investi, ma non hai nessuna garanzia, nessuno ti dà garanzia di ritorno, ok? A meno che tu non dimostri dell'incompetenza nella gestione, però la devi dimostrare, cioè devi dimostrare che di proposito hanno fatto determinate cose e che quello che è successo per la perdita di valore del titolo è dipendente dalle azioni di chi ha gestito l'azienda e non dalla situazione contingente della borsa, che è una roba praticamente impossibile da dimostrare.
Cioè loro dicono: noi avremmo venduto a un certo punto, non il giorno di massimo valore, ma le false comunicazioni ci hanno indotto a tenerle.
Non ci sono false comunicazioni, la Juve non ha fatto false comunicazioni, su questo non ci sono santi. Cioè quello che loro hanno detto è quello che poi loro hanno fatto. Il discorso è un altro, secondo me. Ovvero che nel momento in cui anche, cioè loro, io adesso non lo ripeto, non so esattamente...
Sì, 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 sto proprio approfondendo così perché mi aveva colpito ieri la dichiarazione di questo avvocato.
Sì, però dico, è giusto che ognuno cerchi di tutelare i propri investimenti, ci mancherebbe altro. Io penso che il discorso sia un po' il fatto che nel momento in cui si dimostra che non c'è stata, non ci sono state false comunicazioni, non c'è stata della mala gestione, tra virgolette, ma invece si è perso valore per colpa di questa situazione di adesso, loro poi si possono rivalere in un altro modo. Cioè penso che l'abbiano fatto più che altro per avere, come dire, l'iniziale passo per poi poter far d'altro, credo, se sono furbi. Se invece lo fanno solo perché pensano di ottenere un compenso per queste cose, non avranno capito proprio.
Ma a me ha colpito, però cambiamo discorso perché davvero è proprio una chiacchierata mia.
Sono cose troppo tecniche.
Sì, troppo
Torniamo a noi.
Allora, rinviato, non è stato giudicato ancora nessuno, va bene.
Ecco, nessuno è stato giudicato, nessuno è stato condannato, non ci sono imputati perché non c'è ancora nemmeno un processo. Devono decidere se farlo il processo.
Se parte e dove.
Dove e in che termini, ok? Questo è il discorso. Quindi tutte le certezze granitiche di tutta questa gente che andava in giro dicendo vi condannano, sono state sgretolate in un attimo, punto primo. Punto secondo, le dichiarazioni dell'avvocato che difende la Juventus sono state perfette e soprattutto l'ho visto molto sorridente ed ottimista rispetto all'esito delle cose. Come è giusto che sia, perché io ripeto, i 15 punti delle plusvalenze non stanno né in cielo né in terra. Sul discorso stipendi ci sono tanti che dicono però hanno fatto questo, hanno fatto quello, però anche lì non si può applicare una determinata parte, il famoso articolo 4 non è applicabile a questo tipo di cose, che ne dicano e dicono sì che si può applicare, no, non è così. Anche perché è una pena concesso ad altri, legacy Sampdoria, che con la quale non ho niente, hanno fatto bene a concederglielo, sia chiaro, di ritardare i pagamenti, eccetera, eccetera. Ma poi soprattutto l'hanno fatto tutta una serie di altre persone che non hanno dichiarato le cose in altra maniera, primo, e che non potevano iscriversi al campionato, secondo. Ora, come dicevamo la settimana scorsa, tutto il discorso del bene, volete andare muro contro muro, va bene, andiamoci, non c'è problema. Perché a questo punto anche John Elkann ha perso la pazienza e quindi ha deciso di andare al muro contro muro. Ci andiamo, dopodiché sappiate che noi scoperchiamo il vaso di Pandora, perché poi facciamo venire fuori tutto quello che hanno combinato anche gli altri.
A me sembra
vediamo
che quella sia la volontà.
Che facciamo così o lasciarci stare, ecco.
Esatto, a me sembra che siano questi i presupposti. E intanto ti salutano la mitica e splendida dottoressa Vacchetta, la sua competenza e professionalità sono eccellenti. Porta sempre grazie. Positività ed è giusto che sia così. Un saluto bianconero, Marco da Firenze. Il primo
grazie.
Messaggio che è arrivato non aveva ancora parlato e quindi voglio capire su quale base ci dice tutte queste robe qui. Faccio finta di fare l'arrabbiato.
Va bene, ok, fai il polemico, sì, è il tuo okay. pane. Anche okay. col raffreddore fai il polemico.
Mamma mia,
uguale,
sì, non ci riesco neanche a tenere il fiato più di 10 secondi. Una domanda per la Bacchetta, le vorrei chiedere un commento al comunicato della Juventus sul processo, grazie mille, buona giornata.
Oserei dire perfetto, cioè ma perfetto, cioè quello che hanno detto rispetto al fatto che non ci sono, sostanzialmente hanno detto non avete uno straccio di prova, state campando tutto per aria, è stato espresso e gestito in maniera assolutamente perfetta. E qui si apre un altro capitolo sul quale
vale.
Io combatto da settimane. Non si vincono i processi, non ci si difende sbraitando sui social media, in televisione o dovunque altro sia.
Ti avrei chiesto proprio questo.
Competenti.
Chiaro.
Come
chiaro.
Antonio?
Ti avrei chiesto proprio questo, cioè ti sembra normale o questo profilo basso della Juventus è quello giusto per vincere queste partite? Mi hai anticipato e mi hai già risposto.
È assolutamente quello giusto, perché non si può, ragazzi, cioè io capisco che viviamo in un mondo in cui tutti mettono in mostra tutto, sempre. Cioè, ormai
in questo caso
viviamo
sono d'accordo,
nella società
sì.
Del quello che io metto in mostra è quello che sono, che non è affatto. Cioè la gente confonde il mettere in mostra con quello che si è, ed è un problema grosso che ha creato questa overexposure, si chiama in inglese.
Cioè, sì, qui la solita pillola di inglese settimanale con la bacchetta.
Ecco, su social media. Io capisco che si viva in un mondo del genere, però la realtà è che quello che si chiama invece understatement, che vuol dire l'essere non appariscenti e il dire meno di quello che è, in questi casi è in assoluto la strategia migliore. Uno, perché non si dà nessun vantaggio al proprio oppositore. Due, perché è sempre meglio che ti sottovalutino che non che ti sopravvalutino. Sempre meglio. Specialmente quando ci sono le questioni legali, perché poi li prendi di sorpresa e riesci ad ottenere quello che vuoi. Ma poi soprattutto in questi casi non bisogna dare nessun tipo di appiglio a chi ti è contro per poterti attaccare, bisogna invece difendersi nelle sedi competenti e quando è il momento si dice quello che serve, come hanno fatto in maniera assolutamente perfetta in questo caso.
Alessandra, in questo caso mi trovo perfettamente d'accordo con te. In altri casi, in altri ambiti, non ti piacerebbe vedere una Juventus un po' più spartana?
Ma io capisco,
situazioni di campo, di moviole, di tifo, di tutti gli aspetti in cui si potrebbe far sentire di più e meglio la propria voce, o no?
Sì, però se si comincia su quella strada lì, poi si finisce come l'Inter. Cioè finisci che ogni partita hai da dire sull'arbitro, sulla moviola, su questo,
lo devi fare poi sempre,
invece...
dici tu, lo devi fare poi sempre, e non è lo stesso, non ti piace, anche perché qualcuno ci scrive che tu sei di Grignasco e Edo è invece di Romagnano, e quindi nelle nostre zone il 90% delle persone
mi ricordo di questo ragazzo
tifa, ma soprattutto ama la Juventus.
Mi ricordo di qualcuno che era di Romagnano. Sì, io sono di Grignasco, che è in provincia di Novara.
Attenzione che Edo da Novara è già lì a sondare in quale bar vai a fare colazione. Va bene.
No, ma non abito lì, sono di lì, ma abito sul lago di Garda da un sacco di anni.
Ok. Senti, una curiosità, ti chiedono: ma tu hai mai comprato azioni della Juventus? O inviteresti a comprarle?
Assolutamente no, io non comprerei mai azioni di nessuna squadra di calcio, ve lo dico.
Ecco, spiega
perché.
Ricordo
che a suo tempo ne avevo parlato con Zamparini, il quale era intervenuto durante una trasmissione a cui ero in televisione, e mi dice: ma lei, io al tempo ero reporter di Bloomberg e quindi ero in mezzo alle cose finanziarie tutto il giorno, mi dice: ma lei comprerebbe azioni di calcio? Mai, per principio. Non sono un buon investitore, non perché è la Juve, cioè per me le azioni sportive delle squadre di calcio sono un cattivo investimento in tutti i casi, perché non hanno un andamento, cioè per via della congiuntura che c'è intorno, non hanno un andamento legato effettivamente a quello che fanno finanziariamente, ma più legato ai risultati in campo, e conseguentemente non sono un investimento né saggio né prevedibile.
Ecco.
Quindi io evito.
Senti Alessandra, allora mi fai tornare in mente un pensiero, una domanda che ho da tempo dentro di me. Mi spieghi qual è il vantaggio per una società di calcio? Allora, no, intanto mi fai pensare che quindi chi investe in azioni di una squadra di calcio, della Juventus, lo fa come un atto di fede, giù di lì, da come
lo fa per speculare, che è diverso.
Ah, lo fa per speculare.
Un atto di fede. Allora, dipende...
Perché spesso ho sentito di gente che ci ha perso.
Dipende dai casi. Se ci sei dentro, lo fai perché sai come viene gestito, quindi sai quando, quanto e come. Poi, se ci investi subito, per esempio la Juve ha guadagnato, inizialmente ha guadagnato tantissimo, quindi poi dipende da quando ci investi, come ci investi, quando compri. Però la maggior parte delle persone investe, disinveste, poi reinveste, poi ridisinveste, ok? Lo fa per speculare, perché a seconda dei momenti ci puoi guadagnare un tot.
Ho capito. O perdere tantissimo. Ok, non atto di fede, ma atto speculativo. E quindi hai rettificato la mia risposta. Qual è il vantaggio per una società di calcio come la Juventus e se ancora questi vantaggi restare o essere quotata in borsa?
Allora, ci si quota in borsa quando si ha un progetto industriale da finanziare, ok? Non è che uno si alzi alla mattina e dica allora domani mi quoto in borsa. Perché cosa si fa quando ci si quota in borsa? Si vende una parte della propria azienda, ok? La metto in termini
sì,
per farmi capire terra
per
terra.
Noi...
Mi perdonino i tecnici per il fatto che non sto usando termini corretti, ma è per far capire, ok? Tu vendi una parte delle tue azioni, ok? Le metti sul mercato e dici io ti vendo queste azioni, che vuol dire che tu raccogli dei soldi dalle azioni che vendi, ok?
Sì.
Quindi ti quoti in borsa e per quotarti in borsa devi dire io voglio fare questo, questo e questo. Quindi quando la Juve si è quotata in borsa c'era tutto il discorso che poi è stato fatto di Mondo Juve, lo stadio, poi hanno fatto anche il J-Hotel, tutto quello che girava intorno okay. al costruire una cittadella, tra virgolette, della Juve dalla quale poi ricavare introiti. Ma lo stadio era il centro di tutto il progetto ed è stato usato... sottolineo quel progetto lì, non è che poi ne abbiano fatto un altro. Il progetto originario dello stadio è quello della dirigenza Moggi, Giraudo, Bettega, Romigai, che avevano già stilato ai tempi, tra l'altro che io conosco benissimo perché avevo scritto in merito e mi sono fatta il cosiddetto masso per mesi per scrivere questo articolo, perché ho parlato, loro quando l'hanno concepito l'avevano concepito sulla falsariga dell'Old Trafford, lo stadio del Manchester United. Quindi io ho fatto settimane al telefono con l'allora capo ufficio stampa del Manchester United, che poi è diventato il capo ufficio stampa dei Reali d'Inghilterra, che si chiama Patrick Harverson, e per sapere come loro gestivano i ricavi, da cosa ricavavano di più. E lui mi aveva spiegato già a suo tempo che la stragrande maggioranza dei loro ricavi derivavano da executive boxes, che sono i palchi. Ok, cioè sono quei posti privilegiati che si vede, tutti i posti VIP, sì. diciamo, che si vendono con catering, eccetera, eccetera, che si vendono alle aziende che lo fanno per i loro clienti.
Infatti, il nostro
eccetera,
modello
eccetera.
Rispecchia molto quello che ci stai dicendo, ovviamente.
Com'è?
E infatti il modello Stadium rispecchia
sì,
questo.
Assolutamente sì. Questo... Assolutamente, cioè perché il modo in cui si guadagna è quello. Per cui niente, il progetto originario era quello, loro hanno detto vogliamo fare questa cosa, quest'altra cosa, quindi vi chiediamo di investire su di noi perché faremo queste cose che per contro vi faranno guadagnare del denaro.
Ho capito, okay? Ancora senso rimanerci? Alessandra, oggi abbiamo parlato un po' di alta finanza, ha ancora un senso rimanerci? Curiosità, pura...
Adesso sì, adesso sì. Francamente ne ha poco.
Ne ha poco.
Visti gli andamenti e visti come dire tutti i cavilli che ci sono, adesso ne ha poco. Io se fossi in loro, potendo, uscirei dalla borsa, perché sta diventando uno svantaggio invece che un
vantaggio.
Punto a favore.
È cambiato.
A mio parere. Poi bisogna vedere, cioè non si può mai dire onestamente con questa
no,
di cose
così.
Perché...
Proprio per ragionare e per parlarne prima che ne parlino i titoli dei giornali,
ecco,
eventualmente.
Dopodiché, dai, parliamo di Kostic due minuti.
Dai, Kostic.
Ormai è il mio adottato Kostic.
Cioè, ma come mai questo? Perché non c'era Bio? Ah, ho capito, non c'era Bio squalificato.
Eh beh, ma certo.
Vuoi parlarmi di...
Ubi francese e minor cessa.
Ah, ok. Kostic, cosa ci vuoi...
inserire il giocatore francese.
Perfetto. Tra l'altro ho giocato benissimo con la nazionale. Secondo me gioca meglio in nazionale che con la Juventus. Mi dicono la stessa cosa di Vlahovic. Ti chiedo, Kostic, intanto cosa ci volevi dire di Kostic?
No, Kostic è promosso a prescindere, Kostic è il nuovo adottato. Mia mamma, sono sicura che da sopra, da dove guarda, se l'è adottato pure lei. Sarebbe stato uno dei nostri cocchi immediati.
Per quale motivo?
Cedira, tutto quel genere di gente pulita, quadrata, a posto, che gioca bene, che fa il suo.
Tosta,
lottatrice.
Ecco. Sì, a me ha colpito nella conferenza stampa quando gli abbiamo chiesto, l'unica volta che l'abbiamo intervistato, quando ha detto io faccio quello che mi dice l'allenatore. cioè proprio il lavoratore, il sacrificio.
È uno juventino dell'era Boniperti, è il classico juventino da Boniperti, che è perfetto per quanto mi riguarda. Capelli corti, niente orecchini, niente tatuaggi, niente robe.
Beh, non lo sappiamo. Bacchetta.
Quadrato.
Bacchetta, come fa a sapere che non ha tatuaggi? Ha potuto verificare?
Ma non ne ha. No. Io non so, si vedono sempre senza maglia, eccetera. Io non ne ho visto mezzo di tatuaggio. Poi, oddio, può darsi, per carità, però non credo.
Ne esce bene,
non
ne esce bene.
Non mi sembra neanche il tipo, sinceramente.
Senti, Vlahovic, con chi lo facciamo giocare? Contro il Verona?
Con chi? Perché chi è che c'è a disposizione, ragazzi?
In attacco abbiamo recuperato tutti, dai. Milik c'è. Ken c'è.
Allora se c'è Milik, sempre Milik. Io voto sempre per Milik. Se c'è. Lui è un altro stile Boniperti, pulito, quadrato, che non sbaglia mai un colpo, fa sempre il suo, si fa sempre il mazzo per la squadra. Una sorpresa da quel punto di vista lì, non perché pensassi che fosse un disgraziato, ci mancherebbe, però non mi aspettavo che rendesse così bene, invece grandissima sorpresa, lì proprio è come dire, l'emblema del poca spesa, molta resa, Milik.
Allora, no, scusa, stavo leggendo, ti chiedono se sai qualcosa riferito al ricorso di Giraudo alla Corte Europea.
Allora, io non ho informazioni dirette, però, come si dice, il fatto che abbiano accolto il suo ricorso è già una brutta notizia per i detrattori. Okay? Cioè il fatto che lui, anche solo che lo prendano in esame, ma questo è successo già tempo fa, come ha riportato Marcello Chirico, il nostro collega, già tempo fa l'aveva detto, molto prima che adesso ritornasse di moda. Il discorso è che lì, nel momento in cui poi prendono in esame, già il fatto che considerino la cosa esaminabile e quindi che considerino che ci sia del merito nella faccenda è una brutta notizia per gli altri. È chiaro che nel momento in cui dovesse essere accolta la sua richiesta, a quel punto lì salta per aria anche il processo Calciopoli, cioè a quel punto lì si può rifare tutto anche in quel senso. Letteralmente, perché riterrebbero l'intera, cioè lui si è appellato per il fatto di non essersi potuto difendere, cioè non ha avuto un equo processo, ok? Diciamo che la base è questa, che non c'è stato un equo processo perché lui non si è potuto difendere come gli altri.
Certo.
Nel momento in cui loro dovessero decidere che non c'è stato un equo processo, basta, finito, lì bisogna rifare tutto.
Senti Alessandra, ti faccio commentare un'ultimissima cosa e poi ti chiedo sul campo veramente cosa ti aspetti da questo aprile. Ci sono 9 partite, ci si gioca praticamente tutto, forse anche la riconferma di qualche giocatore, la riconferma di Allegri, non so, cioè aprile è decisivo a questo punto. La FIFA ha esteso a livello globale le sanzioni ai dirigenti della Juventus, quindi Paratici con effetto immediato non potrà più operare per il Tottenham. Te l'aspettavi una richiesta, perché tutto è nato dalla FIGC con questa richiesta fatta alla FIFA?
Bisogna vedere come va a finire poi, però
esatto, bisogna aspettare. Attenzione, intanto il 19 aprile,
cioè, vale per adesso, poi però
vale per adesso, sì sì, assolutamente
dopo. Comunque vabbè, Paratici non può, chi se ne frega, scusate.
No, però scusate, il fatto che ci sia stata questa richiesta, come te la lei?
La perentorietà, ma a un certo momento vabbè.
Dici non fa più parte,
okay, ne prendo,
non è più
atto,
qua.
Basta, cioè il discorso dell'aspettarsi o meno, ma no, sono atti che fanno automaticamente questo tipo di cose, Cioè nel momento in cui loro vedono che una federazione sospende un dirigente, a meno che non ci siano motivi per i quali ritengono che la decisione sia totalmente immotivata, poi lo fanno automaticamente pure loro, cioè.
Ho capito, quindi non ti stupisce più di tanto.
No,
chiaramente
no.
La notizia è di qualche è proprio di questa mattina. Senti, aprile cosa porta di bello in queste 9 partite? Vedi una
aprile
Juventus.
Aprile ogni giorno un barile, quello lì è il detto. Magari, esatto. Che c'è un bisogno disperato di pioggia.
Sì, veramente.
Aprile ci porterà grandi grattacapi, perché sono, come hai detto tu, 9 partite, quindi sono una quantità esagerata di partite, ma penso anche grandi soddisfazioni. Io sono
quale
dell'idea
vorresti?
Che in grana, poi e penso che abbiamo ingranato, perché la vittoria sull'Inter ha dato molto morale e vedo che i giocatori stanno facendo molto bene con le loro nazionali. Io direi che potrebbe riservare delle sorprese positive per noi che tanti non avevano preventivato.
Me li metti nell'ordine le tue soddisfazioni sportive? Come vorresti che arrivassero?
Le mie soddisfazioni di campo parli?
Sì,
solo,
sì, sì. Abbiamo Europa League, abbiamo Coppa Italia con l'Inter, abbiamo il campionato.
Allora, si sa che vincere con l'Inter ha sempre un sapore diverso, eh? Inutile starsela a raccontare. Però diciamo che di fronte al fatto, se mi dicono o vinci l'Europa League o vinci con l'Inter, ti dico vabbè, è chiaro che riesco a vincere l'Europa League adesso.
Ok.
Oggettivamente, perché comunque è un trofeo che conta. Dopodiché, visto che non è necessario scegliere, facciamo tutte e due.
E quindi,
perché limitarsi?
Perché limitarsi?
Ragazzi, puntare al massimo, poi vediamo cosa arriva.
Più facile la Coppa Italia, secondo te, come percorso?
Non saprei, onestamente. Allora, teoricamente sì, nel senso che comunque è una competizione di un livello non uguale all'Europa League. Se non altro ho visto i partecipanti attuali dell'Europa League. Però alla fine comunque sono partite, cioè nel momento in cui ti giochi una partita con l'Inter è sempre una partita con un sapore diverso, con delle aspettative diverse, con una tensione diversa, per cui non è da meno rispetto a una partita di Europa League, secondo me. Dopodiché è chiaro che in un caso ti giochi un trofeo europeo, nell'altro è un trofeo solo italiano, quindi le differenze ci sono, inutile negare.
Certo, e che ti garantirebbero anche in automatico la possibilità di giocarti, di entrare nel gruppo Champions dell'anno prossimo.
Esatto.
Alessandra Bacchetta con l'extra bacchetta di oggi. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre. La prossima settimana analizzeremo a quel punto sia il Verona sia il Derby d'Italia, atto primo della Coppa Italia, semifinale della competizione. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Buona settimana a tutti, ciao.
Tanti complimenti dai nostri radioascoltatori, come sempre. Bene, stavo dicendo, ci estendiamo tra poco, invece avevamo già iniziato l'ultimo blocco, allora vedo che stanno arrivando. Ciao direttore, ha ragione la bacchetta, Kostic non ha tatuaggi e lo ha dichiarato, non gli piacciono, è proprio un ragazzo da sposare. Alex da Rovigo, beh, non è che gli altri
anch'io
non sono
ho
da
tatuaggi,
sposare.
Direttore.
Anche il nostro Manuel.
Sa anche cucinare.
Sa anche cucinare? Ah, ho capito. Allora si candida se c'è qualche signore o signora. Visto che non si può, solo signora dice che preferisce solo le signore, va bene. Kostic è il soldatino dell'undicesimo secolo. Perché undicesimo? Un abbraccio Gianluca dalla Dispoli. Consiglio di Stato quando si pronuncia, Vittorio, ne abbiamo parlato, nel senso abbiamo il 19 di aprile il Consiglio di Stato, il Consiglio del CONI, il 19 di aprile. Perché chi nei tempi dei passaporti falsi lui era prefetto dove furono rilasciati e adesso è procuratore? Perché ha fatto richiesta per entrare nel team della giustizia sportiva. Pecoraro, dove cercò di fare... ci sono un po' di errori, scusate, non riesco a mettere in chiaro quello che mi avete scritto. Contro Agnelli fu punito. La Juventus non è santa, ma vedo che... chi la giudica non sono santi. Allora, santi nel mondo del calcio non ne ho conosciuti. Che cosa è successo? Che abbiamo visto un po' di tutto. Ah, ok. Continuo a vedere qualcosa che non dovrei. E allora, proviamo a rimettere ordine. Ce l'abbiamo? Ah, allora abbiamo già Luciano Moggi, per quello che è andato in tilt tutto. Direttore, buongiorno.
A me sembra che dalla voce non stai troppo bene. Che è successo?
Vedi che il direttore mi conosce, la voce è così, direttore, sento la, non lo so, sintomi di stagione, non so, tu stai bene invece, ti sento pimpante
comunque,
come sempre.
C'è bisogno di aiuto.
Fai anche il dottore?
Datti una mano da solo.
Assolutamente sì. Direttore, mi fa piacere, no, che era andato in tilt il nostro computerone, quindi non mi avevano detto che eri già in collegamento. Inizia un mese importante per la Juventus, direttore. In questi casi
è il mese di Pasqua.
Mese di Pasqua, quindi speriamo che non sia di passione.
Dicami tutto.
No, dicevo, cosa ti aspetti da questo aprile? Una Juve all'altezza di tutto.
Beh,
tutte
io
le sfide.
Prima di tutto mi aspetto che non vengano più terremoti, perché è venuto un terremoto in Toscana, a Siena.
Anche in
o
Toscana?
A Napoli, adesso non mi ricordo. Comunque, ed è una cosa bruttissima, quindi la prima cosa che mi aspetto è quella. Poi dopo che venga bel tempo, che nella sostanza non venga grandi come è successo a Roma 2 giorni fa. Queste cose mi aspetto, insomma, per far vivere e vivere bene.
E dal campo? Eh sì,
il campo, il pallone.
Il pallone questi mesi qua come si tiene alta l'attenzione? Cosa bisogna dire alla squadra? O si va avanti per inerzia?
Ormai il Napoli vince il campionato, su questo non c'è dubbio, potrebbe anche vincere la Coppa dei Campioni. Noi abbiamo 15 punti di distacco, da purtroppo di handicap più che di distacco, e quindi stiamo lottando per poter andare per qualificarci in Champions nonostante la penalità. Speriamo di riuscirci, perché per il resto prevedo molto molto buio.
E il Napoli, ecco, sicuramente ti volevo chiedere questo: il Napoli è quello che sta vivendo la situazione più accomodante, sa di aver vinto praticamente uno scudetto che sta meritando e sa praticamente di disputare la Champions l'anno prossimo, al di là se andrà o meno avanti in Coppa. Le altre come sono messe? Chi rischia di più, direttore?
Ma chi rischia di più, che vuol dire? Di quelle che
Juve, Milan, Inter. Cioè, esatto, la Juve rincorre i vari soldi.
Guarda, io adesso sto vedendo praticamente delle partite di domenica o di sabato, come vuoi.
Sì.
E ho notato che c'è un Milan, un Napoli-Milan.
Sì,
il
prossimo
turno. Il Milan ha soltanto 7 punti di vantaggio sulla Juventus, che potrebbero diventare addirittura 4. Quindi vuole dire, nonostante l'handicap per i 15 minuti e i punti, la Juventus mi sembra che si sia andata a fare abbastanza in maniera ottima per portarsi al ridosso di quelle che contano per la qualificazione Champions. Per cui vediamo quello che succede. Certo che il campionato è ancora lungo, la Juventus può risentire delle fatiche di questo periodo. Comunque sabato giocherà con il Verona, il pronostico gli dà ragione. Se poi il risultato è uguale al pronostico, a quel punto lì potremmo dire che la Juventus potrebbe rientrare in lizza per la Champions, nonostante 15 punti di penalità.
Gli verranno ridati questi punti, secondo te? Come si stanno mettendo le cose?
Secondo me, allora, se il calcio ha una logica, ed è difficile capire
dire che abbia logica, sono d'accordo con te.
Che abbia una logica. Allora, il calcio, la Juventus ha subito 15 punti di penalità. Adesso praticamente tutti fanno confusione del perché praticamente c'è stato questo rinvio di 10 giorni al 10 maggio del processo Prisma. È una cosa che praticamente è normale per quanto attiene il discorso della proroga, in quanto che si sono presentate delle parti civili e ovviamente è d'obbligo per chi deve giudicare, dare la possibilità prima di tutto di vedere se sono in norma le parti civili e poi di dare alle parti civili la possibilità di comunicare alla Juventus sostanzialmente quello che può essere una difesa della Juventus stessa. Quindi poi riportarla al 10 maggio non è niente di particolare, ma è solo un fatto dovuto per la regolarità del tutto. Il problema è un altro, che se praticamente ricomincia il 10 maggio con una, diciamo, un'udienza normale che non porta niente di diverso da quello che
allunga i tempi, direttore,
dell'arte,
sì.
I punti di penalità, che sono 15, che ha stabilito la giustizia sportiva, potrebbero andare di pari passo con la giustizia ordinaria. E a quel punto lì ci potrebbe essere anche il fatto che praticamente non vengono tolti questi punti. Questo è il movimento che potrebbe venire fuori,
che si prospetta,
tutto un qualcosa che praticamente deriva dalla giustizia ordinaria. La giustizia sportiva però non si capisce perché abbia dato 15 punti di penalità su un qualcosa che ha messo, cioè sulle plusvalenze. Dovrebbero stabilirlo, però non lo dicono.
E quindi c'è da aspettare. Sì, sì, sì. Non si riesce veramente ad arrivare a capo di una,
no, a capo ci arriverà
di una logica.
Tu stabilisci che le preferenze possono essere fatte.
Fatte o non fatte, esatto.
Quindi non c'è ragione di dare 15 punti di penalità. Che poi dopo la Consob abbia fatto un intervento presso la giustizia ordinaria perché la Juventus è quotata in borsa, questo è un discorso diverso. Ma riguarda praticamente le multe che può fare la Consob in relazione alla linea di quotazione che praticamente non è stata lineare nei confronti appunto della quotazione stessa. Per cui il problema di fondo in questo momento è un contrasto tra la giustizia sportiva e quella ordinaria. I 15 punti secondo me non sono giusti, anche perché praticamente la giustizia sportiva, ripeto ancora una volta, ammette le plusvalenze.
Sì,
la giustizia ordinaria però
fa una valutazione diversa.
Non dovrebbe essere la giustizia sportiva, vedete, dice che praticamente non vuole essere coinvolta con la giustizia ordinaria. La giustizia ordinaria non deve intromettersi nella giustizia sportiva, poi però segue le linee della giustizia ordinaria. E quindi sarà ben difficile, a meno che l'organo di garanzia del CONI non tolga direttamente 15 punti. Si da sperare quello il 19 di aprile. Altre cose vanno.
Non sarebbe però anche un'ammissione di colpe togliere tutti i punti alla Juventus? Non si può leggere anche così? Che quindi ci sia questo tentativo di tenere incollato il castello accusatorio?
È difficile stabilire una
cosa. Sono d'accordo.
È
complicato.
La cosa più seria sarebbe togliere 15 punti, perché la giustizia sportiva non può dare per un qualcosa che ammette 15 punti di penalità.
Quindi resettiamo e poi analizziamo dall'altra parte
le
situazioni.
Poi dopo andiamo alla giustizia ordinaria, che praticamente viene a conoscenza di queste cose perché le dà comunicazione la Consob, e questo è un altro discorso.
Questo è un altro discorso.
Un discorso
e apprezzo. Potrebbe slittare al prossimo anno, direttore? Al prossimo campionato? E questo è il passaggio chiave, forse, che sta maturando in queste ore.
Ma io, guardate, io vi dico quello che penso. Ho seguito attentamente la Fondiera SAI nelle sue evoluzioni praticamente processuali. Nella prima praticamente parte del processo, che nella sostanza è slittata con la punibilità di tutti gli indagati, poi dopo è stato chiesto nella seconda istanza di portare il processo a Milano, dove in origine c'è la borsa, un'alternativa a Roma, è stato portato a Milano e sono stati tutti assolti. Io penso che
potrebbe essere questo lo stesso percorso.
Ma no, ma lo scenario sarà sicuramente questo, secondo me.
Va bene, direttore, un'ultimissima battuta di mercato. Tu sai già quello che succederà l'anno prossimo. Quanti allenatori cambieranno? Conte, dove andrà a finire? Dove allenerà Conte l'anno prossimo? L'hai già sentito, l'hai visto, lo vedi?
Conte penso che avrà più possibilità di andare al Milan che da altre parti.
Più Milan
sempre,
che da altre parti, Luciano
Moggi. Sempre che il Milan non abbia quel qualcosa che praticamente l'ha definito campione d'Italia nell'anno passato. Infatti gli alti e bassi, però vedete, a proposito del Milan, io mi aspetto una partita importante da parte dei rossoneri a Napoli domenica. Sapete perché? Perché praticamente il Napoli ormai è proiettato verso il tricolore. Il Napoli è una squadra che vola in mezzo al campo, però può avere anche dei rallentamenti proprio in funzione di un qualcosa che ormai ritiene raggiunto, o perlomeno quasi raggiunto, mentre il Milan deve lottare praticamente in maniera abbastanza importante per difendere lo scudetto conquistato l'anno scorso, e soprattutto perché è quarto in classifica, nella classifica per qualificarsi in Champions. Lo segue la Roma, che domenica incontrerà Sampdoria all'Olimpico a un punto soltanto. Quindi potrebbe venire fuori una partita anche importante da parte del Milan per non uscire in battuta addirittura dallo stadio di Napoli. Ed è una cosa interessante questa qui, perché è l'anteprima di un primo quarto di qualificazione, perché come sapete praticamente il Napoli deve incontrare il Milan nella qualificazione, nei quarti di qualificazione. Quindi è interessante anche per quello. Io mi aspetto di vedere una partita combattuta,
sicuro,
diversa da tutte le altre.
Senti, una battuta finale: Vlahovic gioca bene, segna in nazionale, potrà fare altrettanto anche con la Juventus, al fianco di chi? Milik o Ken?
Allora qui bisogna dire che la Lituania e il Montenegro non sono praticamente
quindi
di calcio, cioè,
italiane,
gli avversari, se non si guarda la difficoltà degli avversari che si incontrano, non si capisce bene se un giocatore
non si può dare un giudizio a proposito.
Però ha sempre fatto una doppietta che è importante agli effetti del morale, su questo non c'è.
Perfetto, direttore, grazie per questo tuo intervento.
Perfetto.
Perfetto come sempre, assolutamente. Migliorerò anche la mia voce, mi servirà a riascoltarti la prossima settimana. Ricontattati la prossima settimana. Ciao, okay. Direttore, grazie, grazie a Luciano Moggi. Sarebbero tanti gli argomenti, ma sono le 15 e noi per una volta ringraziamo Manuel.
Andiamo con Kostic che sta bene.
Diciamo con Kostic che sta bene, abbiamo visto il bollettino?
Sì.
Benissimo, allora Kostic nulla di grave, Kostic allora dal primo minuto... Lo mettiamo? Serve? Sì, più che Chiesa? Si alterneranno i due, visto che possiamo utilizzare anche Cuadrado. Non sei l'unico che sa cucinare, mangiare, bere, lettere, testamento. Ce ne sono tanti altri che scrivono e noi li salutiamo davvero tutti.
Organizziamo una cena.
Organizziamo una cena, esatto. Bene, noi vi salutiamo. Scusatemi ancora per questa voce. Spero che domani sarà ancora migliore. Intanto ad Antonio Paolino, buona giornata, let's go. Adesso linea a quelli di Roma, a quei fuori di Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.